Radiofonica presenta. Fonica News. Review. Ben trovate tutti gli ascoltatori di radiofonica.com, siamo arrivati ad una nuova puntata di Fonica News Review, il programma di informazione e di approfondimento su tematiche di attualità, dalla politica all'economia, passando per la cultura, la tecnologia, la scienza, l'ambiente. E proprio di ambiente abbiamo intenzione di parlarvi oggi e nella prossima puntata, o meglio, parleremo del rapporto tra uomo e ambiente.
E quindi insieme a me, Bianca e a Rossella parleremo degli effetti del sovrappopolamento umano. Intanto partiamo dalla domanda, cos'è? Allora, diciamo che la sovrappopolazione è il rapporto fra popolazione umana eccessivamente numerosa e il territorio che la ospita. Provoca ovviamente un maggiore sfruttamento dell'ambiente e delle sue risorse da parte dell'uomo, causando quindi una pressione sulle risorse naturali stesse.
Ora, il 31 ottobre dell'anno scorso si è infatti raggiunta la soglia del 7 miliardesimo abitante della Terra. A noi poco importa sapere se questo 7 miliardesimo abitante fosse la piccola Nagis o Dani Gamai o chiunque altro. Il punto che vogliamo discutere è che si è raggiunto un numero così elevato che in un certo senso fa paura, perché a questa forte crescita non corrisponde una parallela crescita delle risorse, che anzi diminuiscono gradualmente.
Di questo passo nel 2050 bisognerà produrre cibo per 9 miliardi di persone. Ne saremo capaci? Non è una cosa scontata, visto che il rapporto tra uomo e ambiente è per sua natura complesso e bidirezionale. Si tratta di due sistemi interattivi che sono in costante relazione dinamica. A questo proposito abbiamo chiesto al professor Bernardino Ragni, docente presso l'Università degli Studi di Perugia e tra i responsabili della RERU, la rete ecologica della regione Umbria, se al livello a cui siamo arrivati siamo troppi sulla Terra.
7 miliardi quanti sono? Troppi, troppo pochi? No, secondo me, io continuo a ripetere che è possibile che 7 miliardi non siano poi quella quantità di umani che è troppa per le risorse che ci abbiamo. È troppa per lo stile di vita. Siamo troppi per lo stile di vita che abbiamo. Se il pianeta fino ad ora è stato abitato da un numero di umani decisamente inferiore, grandemente inferiore a quello di ora, e nella storia della presenza dell'umanità in questo pianeta questo è il numero più alto raggiunto, con una tendenza, questo lo sappiamo, esponenziale sostanzialmente, allora qualche dubbio bisogna farselo venire. Mi pare di poter dire con quasi certezza di dire una cosa giusta, che sia un effetto diretto del cattivo uso, più che del sovraffollamento. Perché il cattivo uso può essere decisamente peggio di un superuso, di un iperuso di un determinato strumento, e il pianeta è uno strumento molto complesso.
Quindi, come avrete capito dalle parole del professor Ragni, i problemi inerenti all'ambiente riguardano sostanzialmente il modo con cui la società umana amministra i processi produttivi, le risorse rinnovabili e non, i beni, anche quelli culturali, e i meccanismi di regolazione e di previsione dei fenomeni naturali.
Un dato su cui riflettere è sicuramente quello per cui oggi circa il 20% della popolazione umana mondiale utilizza più dell'80% delle risorse naturali. In più, sapevate che nell'ormai lontano 1986 la specie umana si era appropriata del 40% del prodotto netto della fotosintesi terrestre e del 30% di quello dell'ambiente marino?
L'Europa, l'America, insomma l'America settentrionale, un po' anche l'Australia, il Sudafrica, qualche piccolo pezzetto di Asia, il Giappone e poche altre, fino a prima della Seconda Guerra Mondiale, erano i grandi consumatori di energia. Da allora a oggi sono arrivati l'India, la Cina, il Sud America, e loro vogliono percorrere la nostra strada, dicendoci: voi avete consumato come dannati per 200 anni, inquinando tutto il pianeta e cambiando il clima del pianeta, adesso voi ci dite a noi non potete svilupparvi come ci siamo sviluppati noi, perché se no danneggiamo il pianeta. No. Adesso noi vogliamo fare esattamente quello che avete fatto voi. Allora, se noi continuiamo, se il pianeta vuole continuare a usare l'energia, consumare l'energia come lo stanno facendo adesso le cosiddette economie arrivate e le cosiddette economie emergenti, non c'è possibilità con le tecnologie attuali e con le risorse attuali.
Ma cosa sono le risorse di cui stiamo parlando? Forse sarà il caso di parlarne un po'. Bene, risorsa è definita come un qualcosa che può essere un'energia, un mezzo, una forza ambientale, biologica, che viene consumata da un determinato organismo. Ne esistono di tre tipi principali. Ci sono quelle rinnovabili, che sono continuamente rifornite, ricreate dall'ambiente, quelle non rinnovabili, che invece non lo sono ovviamente, e quelle incrementabili, cioè quelle che aumentano grazie al sistema stesso.
E l'ansia di produrre sempre maggiore benessere materiale, ovviamente per una parte ristretta della popolazione, porta a una vera e propria fagocitazione delle risorse disponibili. Da questo punto di vista, infatti, il buco dell'ozono e l'effetto serra sono un chiaro segnale della raggiunta capacità del pianeta di assorbimento degli scarti.
Quindi la formula usa e getta, quella comoda e pratica, apparentemente economica, è diventata in realtà un gesto, un'abitudine quotidiana, assolutamente antieconomica alla lunga, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, che ha un costo sempre crescente. Ma le risorse sono infinite? Noi l'abbiamo chiesto al nostro ospite in questa puntata, il professor Ragni.
Ovviamente no, niente in questo pianeta è inesauribile, assolutamente. Sapete che le risorse sono divise in due grandi gruppi, molto schematicamente, le risorse rinnovabili e le risorse non rinnovabili. È una questione di uso e di tempo. Tutte le risorse della Terra alla lunga possono essere rinnovabili, ma noi le consumiamo a un ritmo tale, con una velocità tale, che praticamente nessuna risorsa di fatto è rinnovabile. L'acqua è un bene rinnovabile? Ma direi molto probabilmente no. Ai ritmi attuali di uso dell'acqua non è un bene rinnovabile. Se no, mi viene da pensare, non si dovrebbero continuamente cercare nuove sorgenti e nuovi pozzi.
E quindi si usano le materie prime come se fossero infinite, ma contemporaneamente si gettano scorie tossiche altamente inquinanti in fiumi, laghi, oppure vengono sepolte nei campi, come è stato scoperto recentemente nello scandalo che riguardava la mozzarella di bufala campana.
E ora siamo arrivati al momento Wikipedia della puntata. Ebbene, sappiate che esistono vari livelli di sovrappopolazione. Una città, ad esempio, si dice sovrappopolata quando il territorio da cui dipende non è più in grado di continuare a produrre il surplus di alimenti e di energia. Una nazione viene definita sovrappopolata invece quando una produzione interna e le importazioni non riescono più a soddisfare la domanda interna dei beni. E infine la terra. Anche la terra può essere sovrappopolata quando l'insieme delle risorse, rinnovabili e non permette più di sostenere la popolazione mondiale.
Ma la sovrappopolazione in sé non è il vero problema. Il nodo da sciogliere è il consumo e l'uso del territorio in cui l'uomo si insedia. La crescita urbana è stata una delle trasformazioni più importanti degli insediamenti umani avvenute negli ultimi decenni, ovviamente, per cui appare del tutto evidente la necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani stessi.
Infatti, ormai è sotto agli occhi di tutti che le città si trovano a fronteggiare problemi sempre più grandi legati all'urbanizzazione crescente, l'insufficienza delle opportunità occupazionali e abitative, da cui deriva tra l'altro l'inasprimento delle diseguaglianze socio-economiche, oppure l'incremento della popolazione, del conseguente inquinamento acustico e atmosferico, oppure la carenza di spazi verdi, di parchi in generale.
E tutti gli elementi insieme portano a una crescente vulnerabilità nei confronti di emergenze ambientali e disastri naturali. Questi problemi rappresentano quindi una sfida alla capacità dei governi di realizzare uno sviluppo economico e sociale che sia consono anche ad obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.
E proprio a questo proposito occorre sottolineare che sono state tantissime le iniziative per cercare di risolvere la questione del rapporto armonico tra uomo e ambiente, più o meno riuscite. Sicuramente tra i tentativi più noti c'è il Summit della Terra, ufficialmente noto come Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, il Vertice della Terra, che si è svolto a Rio nel 92. È importante perché si è trattata della prima conferenza mondiale dei capi di Stato dedicata interamente all'ambiente.
Ad essa presero parte infatti i rappresentanti dei governi di 178 paesi, più di 100 capi di Stato e oltre 1000 organizzazioni non governative, a seguito a cui sono state sottoscritte 2 convenzioni e 3 dichiarazioni di principi. Furono trattati vari argomenti, tra cui l'esame dei modelli di produzione per limitare la produzione di tossine, le risorse di energia alternativa per rimpiazzare l'abuso di combustibile fossile, un quadro su sistemi di pubblico trasporto con il fine di ridurre lo smog e la crescente scarsità d'acqua.
E a questo proposito, di fondamentale importanza fu l'accordo, un accordo sulla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che a sua volta poi ha portato nel 97 alla stesura del famosissimo e citatissimo Protocollo di Kyoto, mai applicato anche questo. Il summit si sciolse con una prospettiva nel 2012 di controllare i progressi svolti. Come è andata a finire? Beh, guarda, ve lo potete immaginare da soli. Alla conferenza programmata per quest'anno sullo sviluppo sostenibile, anche nota come Rio 2012 o Rio più 20, si è ripartiti quasi da zero.
C'è chi afferma infatti che la conferenza ha dimostrato come non si siano fatti grandi passi avanti negli ultimi 20 anni e che i governi siano ancora troppo prudenti nell'applicare norme e piani di gestione delle risorse. E chi al contrario vede con ottimismo Rio più 20 per via delle dichiarazioni di intenti migliori di quelle del summit della Terra, per i partenariati allacciati tra gli stati e le aziende e per il fatto che molti principi di Rio 92 per uno sviluppo sostenibile sono entrati nella legislazione di molti stati europei, a dire che le regole già esistono, si tratta soprattutto di metterle in pratica.
Certamente, insomma, Rio più 20 non può essere considerato un grande successo, più che altro è stata una riaffermazione di principi già adottati, ma mai completamente applicati. Quindi non rappresenta assolutamente una risposta efficace ai nostri problemi.
Se noi facciamo un'analisi del nostro comportamento quotidiano e andiamo a vedere quanto sprechiamo e agiamo di conseguenza, l'apporto è formidabile. Poi lo raccontiamo a nostro fidanzato, la nostra fidanzata, al nostro figlio, la nostra figlia, al marito, alla moglie, al nonno, allo zio, al vicino, all'amico. E questo è un modo per avviare una riduzione di questa corsa abbastanza folle verso una difficile situazione planetaria e poi tentare di ritornare indietro, di invertire la tendenza.
Facendo una rapida panoramica, quello che emerge è che siamo arrivati al punto in cui i nostri consumi e rifiuti prodotti non sono più sostenibili dal nostro pianeta. L'effetto serra è una chiara conseguenza dell'incapacità di assimilazione del pianeta, ormai saturo.
Ma altri esempi possono essere l'erosione del suolo, la deforestazione, l'impoverimento dello strato di ozono, l'inquinamento della terra, l'aria, le inondazioni, le piogge acide, le estinzioni di specie animali e delle piante. Sono tutti, insomma, elementi di degrado che continuano a svilupparsi in misura sempre crescente. La riflessione che allora ci viene in mente è che la soluzione, forse l'unica, sarebbe quella di adottare un diverso tipo di economia che soddisfi i suoi bisogni presenti senza però depauperare il futuro.
E occorre quindi rileggere il bilancio ecologico ribaltando l'approccio tradizionale della sostenibilità, quindi non più calcolare quanto carico umano può sorreggere un habitat definito, ma quanto territorio, quindi sia acqua che aria che terra, è necessario per un certo carico umano, cioè per reggere l'impronta ecologica che una popolazione imprime sulla biosfera.
Ebbene, noi siamo arrivate, come avrete capito, o forse no, alla fine della puntata. Ma prima di lasciarvi al nostro famosissimo glossario, vi ricordiamo che nella prossima puntata continueremo ad affrontare la questione del rapporto uomo-ambiente, anche se da una prospettiva diversa. Quindi ciao e alla prossima puntata. Glossario.
Risorse primarie.
Risorse primarie sono quelle che, diciamo, senza le quali non si vive. L'aria, l'acqua, il suolo, la terra, a questo punto anche i vegetali. Potremmo vivere senza animali, ma senza vegetali no, perché dobbiamo in qualche modo ingerire qualcosa che possiamo metabolizzare. Queste sono le risorse primarie e l'uomo ha sempre più bisogno di queste risorse primarie.
Risorse rinnovabili
sono quelle che sono dotate di capacità riproduttive, quindi piante e animali che si riproducono. C'è una quantità di individui, animali e vegetali, sempre presenti in un determinato luogo e quindi si rinnovano. Rinnovabile abbiamo detto anche che è, per esempio, l'acqua, nel senso che la quantità d'acqua sull'acqua dolce sulla terra è una quantità tutto sommato fissa, che però attraversa un ciclo, un circuito, per cui c'ha i suoi tre stati, no? Lo stato liquido, lo stato solido, lo stato gassoso, e va da uno stato all'altro, e anche questa può essere considerata una risorsa rinnovabile.
Risorse non rinnovabili.
Una risorsa non è rinnovabile, viene detta anche risorsa finita, cioè limitata, quando non si rinnova oppure il suo rinnovamento è lunghissimo. Le rocce, per esempio, la roccia viene tirata via, questa roccia viene trasformata in breccia, in materiale da costruzione, eccetera, ma quella roccia non nasce, non ricresce più lì, o se ricresce ci vogliono dei fenomeni che comunque lì non ricrescerà più sicuramente.